Benvenuti in questo nuovo episodio di Comunicazione Politica, capire le strategie del consenso, il podcast italiano di riferimento sulla comunicazione politica e dunque interessante per gli elettori che vogliono comprendere in che modo il loro voto, la loro fiducia viene conquistata, ma soprattutto per i candidati di oggi e di domani e per i professionisti della comunicazione che vogliono lavorare anche in politica. Nella prima parte parleremo della crisi nel campo largo, qual è la strategia di Conte, perché ha fatto questo strappo nei confronti di Elly Schlein, qual è la contromossa di Elly Schlein che metterà in difficoltà Conte, cosa avverrà in futuro, ne parleremo nella prima parte, mentre nella seconda parte, molto interessante, faremo i conti in tasca, diciamo, ad un candidato al Parlamento europeo e vedremo quanto costa in media una campagna personale per l'elezione in Europa e quanto può fruttare, cioè se l'investimento vale la pena. Vi anticipo, sì, vale la pena, ma non sapete di quanto, e lo spiega Mario Aiello in un bel focus sul Messaggero che dopo andiamo a vedere insieme. Ma iniziamo dal campo largo. Sapete, se mi seguite da tempo, se no andate ad ascoltare le puntate precedenti oppure a leggere sul gruppo, sapete già che avevo previsto una fine del genere per il campo largo. Avevo sempre detto che tecnicamente era un'alleanza sbagliata, debole, che al primo problema si sarebbe rotta, e così è stato. Adesso analizzeremo alcuni aspetti, insomma, che se non avete sentito le puntate precedenti vi possono aiutare a capire il perché di questa analisi che si è rivelata corretta. Ma prima di tutto, cosa è successo? Perché il campo largo si è rotto? Perché Elly Schlein e Conte si sono separati? Allora, parliamo delle elezioni comunali di Bari. PD e 5 Stelle erano d'accordo nel correre uniti, ma per scegliere il candidato avrebbero fatto le primarie. Tra l'altro parliamo anche di due candidati, quello proposto dal PD e quello proposto dal 5 Stelle, anche buoni, perché il 5 Stelle propone tuttora Michele La Forgia, che viene da una esperienza politica non nelle istituzioni ma fuori dai palazzi, perché è fondatore dell'associazione del movimento culturale e politico La Giusta Causa, ovvero, virgolette, contro le ingiustizie e le diseguaglianze. Quindi da anni fa politica sul territorio, che è quello che dico sempre. Quando io dico che il candidato deve essere politico, non significa soltanto che debba aver fatto un'esperienza nelle istituzioni. Va bene anche se l'ha fatta di fuori, anche perché la prima volta che vieni eletto non potevi stare già nelle istituzioni, una prima volta c'è sempre. Ecco, l'associazionismo, come spiego, come insegno sempre, è il modo in cui fare politica prima di entrare nelle istituzioni, quindi ottimo. Invece Vito De Cesare è già stato assessore al Comune di Bari, consigliere da giovanissimo, 22 anni, nel Comune di Bari, e poi anche a soli 29 anni deputata alla Camera. Quindi due politici, due persone con una biografia immacolata e che tra l'altro, insomma, vanno pure d'accordo tra di loro, quindi per una volta avevano anche dei candidati buoni con tutti i requisiti, anzi non per una volta, per la seconda volta dopo la Sardegna. Ebbene, a litigare sono stati i leader, perché è esplosa un'inchiesta, la seconda inchiesta sulla corruzione elettorale, voto di scambio politico mafioso. La prima era relativa a quella delle elezioni del 2019 e ha portato il ministro Piantedosi a nominare una commissione per valutare lo scioglimento per mafia del comune di Bari, però come sapete poi l'effetto, diciamo, non è stato clamoroso. Adesso invece c'è stata una nuova inchiesta sulla compravendita di voti relativa alle elezioni comunali di Trigiano del 2021, che invece ha portato a conseguenze molto gravi, perché ha portato alle dimissioni dell'assessora regionale della Regione Puglia ai trasporti Anita Mauro Di Noia, che è del PD, che si è dimessa anche dagli organismi del Partito Democratico. Perché si è dimessa? Perché ad essere indagato è il marito, fondatore di Sud al Centro, ovvero la macchina di voti che venivano comprati a 50 euro a voto, e quindi corruzione elettorale, la macchina di corruzione elettorale, secondo l'accusa, ovviamente, venivano comprati a 50 euro a voto. Se eravate in quattro in famiglia, ti davano 200 euro. Poi, con la X e la preferenza di qua, la preferenza di là, capivano se effettivamente poi tu avevi votato per lui. Metti la X sul sindaco, non mettere la X sul partito, e scrivi Anita Mauro Di Noia, che è appunto la assessora che si è dovuta dimettere, ovviamente. E quindi venivano dati questi soldi, oppure venivano proposti posti di lavoro secondo l'accusa, o venivano dati buoni spesa e bollette pagate. Quindi ancora una volta si fa leva, no, sul bisogno, sulla povertà. Ma questo è un altro discorso. Quindi ovviamente si è dovuta dimettere questa assessora del PD. E quindi poco prima delle elezioni a Bari, e dunque in Puglia, c'è uno scandalo di corruzione elettorale che coinvolge il PD. Ovviamente Conte che fa? Non poteva far finta di niente. Neanche Schlein avrebbe dovuto. Ma Conte è stato più rapido. E alla stampa ha detto quello che ascoltiamo adesso, ovvero ci ritiriamo dalle primarie. Ascoltiamo.
Prego. Alla prima inchiesta giudiziaria se ne aggiunge oggi una seconda inchiesta in cui è coinvolto ovviamente il voto di scambio, l'inquinamento del voto, cose che noi stiamo denunciando da tempo. Per il Movimento 5 Stelle non ci sono le condizioni per svolgere seriamente le primarie. Riteniamo che il candidato, le ragioni che ci hanno spinto ad appoggiare il candidato alla Forgia permangano immutate, anzi si rafforzano. Ci confronteremo anche con gli altri della coalizione, le altre forze politiche e civiche della coalizione per cercare di affrontare la campagna elettorale per Bari nel segno di un nuovo inizio, di un rafforzamento dei presidi di legalità, di massima trasparenza. Voi sapete che per il Movimento 5 Stelle l'obiettivo della legalità, della trasparenza, del contrasto di qualsiasi forma di corruzione, inquinamento del voto, lotta ai clan, alle mafie, è una premessa indispensabile per poter dare un contributo politico. Se non c'è questa premessa, noi non ci siamo, l'abbiamo detto sin dall'inizio. Quindi cercheremo di continuare a perseguire, a lavorare con le altre forze, ma con la cercando di ottenere e pretendendo le massime garanzie perché ci siano queste condizioni. Se non ci sono queste condizioni, noi non ci siamo. Quindi state tranquilli che se il Movimento 5 Stelle a Bari ci sarà in coalizione, perché si realizzeranno queste condizioni.
Presidente. Benissimo, e quindi Conte, parole molto chiare, ci ritiriamo, non ci sono più le condizioni per fare le primarie e noi andiamo avanti con il nostro candidato, Michele La Forgia. La Schlein all'inizio si è comportata in un modo totalmente scorretto, ha provato a ricucire, non ci ha capito nulla, si è arrabbiata, invece doveva assolutamente intervenire subito sul proprio partito, doveva mostrare un segnale di distacco, di indignazione più forte, invece ha detto che quello non è il suo PD, come se ci fossero più PD, perché le correnti, perché lei è arrivata dopo, non è questo il modo. Quindi Conte ha rotto anche questa alleanza per fare cosa? Per distinguersi una volta in più dal PD e dimostrarsi come l'unico vero difensore dei principi di legalità e trasparenza. Una mossa coerente con i valori originali del Movimento 5 Stelle e una mossa assolutamente furba in vista delle prossime elezioni, ma non tanto delle comunali, dove come sappiamo il Movimento 5 Stelle vince poco, e quanto delle europee. Ricorderete che Conte questo gioco, questa strategia, l'ha già utilizzata con Draghi. Prima gli ha votato la fiducia, hanno espulso mezzo partito, prima Movimento 5 Stelle gli ha votato la fiducia, hanno espulso mezzo partito, mezzo movimento, e poi hanno fatto cadere il governo Draghi, hanno tolto la fiducia a Draghi. Il tradimento, diciamo, o la rottura al un cambiamento di condizioni che viene evidenziato è tipica di Conte, perché sa benissimo che in questo modo acquisisce voti. Ha visto che faticava, ha visto che non riusciva più a pescare tanto a sinistra, e quindi si è ancora una volta innalzato ad unico detentore della legalità, della giustizia e della trasparenza, ad unico leader che può parlare di questione morale, che è una narrazione tipica del Movimento 5 Stelle. Questa è la sua strategia, è molto semplice. Mi stacco dal PD, tanto comunque a livello locale il campo largo non funziona, ha funzionato una sola volta fra tutte, cioè appunto in Sardegna, e tanto vale che acquisisco consensi andando anche contro il PD, che comunque è sofferto da buona parte dei miei elettori, e così mi ergo come detentore della questione morale e racimolo qualche voto in più. Questa è semplicemente la strategia di Conte. Qual è il problema? Il primo problema di Conte era che anche il Movimento 5 Stelle appoggia la giunta Emiliano in Regione Puglia, e quindi Conte ha annunciato una rivoluzione al riguardo. Probabilmente passerà all'opposizione in Regione, lo vedremo in queste ore. Là sarà tosta convincere i consiglieri regionali, mi immagino ci stia lavorando, vedremo cosa accadrà. E quindi la Schlein è rimasta da sola, e soprattutto il PD ha fatto una figuraccia, e dunque lei ha fatto una figuraccia. E allora, cosa si è inventata ieri, in queste ultime ore? Un nuovo codice per i candidati, un nuovo codice quindi etico per i candidati, per evitare in futuro altri episodi del genere. Questa è una mossa fine. È una mossa di grande intelligenza, perché ora mette in difficoltà Conte. Adesso Conte dovrebbe dire: bene, il PD ha dimostrato un cambiamento, adesso leggiamo di cosa si tratta, cos'è questo codice, ha dimostrato un cambiamento, quindi torniamo insieme. Ma non conviene a Conte tornare insieme, perché appunto dietro c'è una strategia elettorale. E quindi questa mossa di Alice Schlein metterà in difficoltà il presidente del Movimento 5 Stelle. Vediamo un po' il retroscena raccontato da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. No, Alice Schlein non si illude, la segretaria PD sa bene che da qui alle europee Conte le darà del filo da torcere. In realtà il suo timore è che questo continuo stop and go del leader del Movimento 5 Stelle nei confronti della costruzione di una possibile alleanza proseguirà anche dopo, cioè alle prossime politiche. Dico io, cioè lo semplifico. Non si può andare avanti a strappi e ultimatum, si è sfogata la Schlein in questi giorni con più di un interlocutore. Ciò nonostante, Schlein è conscia del fatto che alla fine, in un modo o nell'altro, le opposizioni si presenteranno con una coalizione, per quanto magari non compattissima, all'appuntamento con le elezioni appunto politiche, perché altra strada, se non si vuole ridare il paese alle destre, non c'è. Quindi qui c'è un grande errore di fondo. Si pensa già alle prossime politiche. Tipico errore, questo lo sto dicendo io, non c'è nell'articolo. Tipico errore dei leader politici che credono che tutto resti immutato, che loro anzitutto restino leader del partito, e poi che tutto resti immutato da qui alle prossime politiche. È una stupidaggine fare in politica piani così a lungo termine. Adesso possiamo pensare fino alle europee, non possiamo pensare alle prossime politiche. Quindi preoccuparsi dell'alleanza da qui alle prossime politiche è assurdo, perché come abbiamo visto in una settimana succede di tutto, quindi fare dei piani a lungo termine e prendere dunque decisioni sull'oggi in base ad un qualcosa che avverrà fra anni è completamente sbagliato. Vi faccio un'altra previsione, visto che ci siamo. Ho detto che Capolargo è esploso e avevo previsto che si sarebbe rotto, ma torneranno insieme Conte e Schlein alle prossime elezioni utili, che sia un comune importante, che sia una regione, torneranno insieme. Ma Marco, allora tutto il discorso della questione morale, il PD che di corrotti, ma perché? Che è la prima volta? Ma vi ricordate anni fa il Movimento 5 Stelle cosa diceva al PD? Ma di tutti i colori, perché effettivamente avevano una marea di persone indagate, arrestate, che poi sono state condannate per tantissimi reati. Quindi giustamente diceva questo il Movimento 5 Stelle, ma poi ci si è alleato alla grande, ci ha fatto un governo e adesso varie alleanze elettorali governano insieme in diversi, amministrano insieme in diversi luoghi. Quindi abbiamo già visto questo e lo rivedremo. Adesso hanno litigato, ma in futuro torneranno insieme. Quello che dico è che non è un'alleanza forte, solida, continua come quella invece del centrodestra, che ovviamente in questa situazione gode, perché hanno fatto con questi litigi ovviamente un altro favore alla Meloni. Meloni se la ride perché il Campolargo e tutti i pezzi del Campolargo vanno in frantumi. PD e 5 Stelle litigano alle europee e si dividono fra Calenda, Renzi, più Bonino. E poi a Bari Alleanza Verdi e Sinistra pure divisi, Bonelli col PD, Fratoianni con Conte, cioè la Meloni guarda questi e dice: capirai, noi andiamo avanti indisturbati, ma non per merito nostro, per colpa loro. Comunque torniamo alla contromossa intelligente di Schlein e Maria Teresa Meli. Il voto di giugno infatti servirà a stabilire i rapporti di forza della futura alleanza o del Campolargo che a dir si voglia. La suddivisione dei posti nei collegi uninominali verrà fatta in base alle percentuali che i partiti delle opposizioni prenderanno alle europee. Ok, quindi le candidature per le politiche le decidiamo in base al risultato delle europee. Questo sarebbe il piano. E questo è uno dei due motivi, secondo i Dem, per cui Conte non smetterà di cannoneggiare sul PD. Quindi il fatto che sia una strategia elettorale non lo dice Venturini perché è fissato con la comunicazione, come vediamo lo dicono tutti i giornali più importanti, ok? Perché insomma chi da qualche decennio naviga nella politica le sa queste cose. Poi ripeto, ha fatto bene Conte, perché se tu parli di valori, di onestà, fai bene a ritirarti da una alleanza con chi è coinvolto in un'inchiesta così grave. Quindi a parte il discorso elettorale lui fa bene, se poi ci mettiamo una strategia elettorale fa doppiamente bene, fa benissimo. Insomma, dice Lameli, le europee rischiano di diventare il primo tempo delle elezioni politiche, questo è un grandissimo errore, e questo rende ancora più delicata la costituzione delle liste. In casa Dem, dove la direzione che si deve occupare di questo tema non è stata ancora convocata, ha capito dove e come Schlein si candiderà. Terza in ordine alfabetico, solo in alcune circoscrizioni, e qui abbiamo un po' di insomma classi psicodrammi del PD. Il candidato modello, secondo appunto il nuovo codice etico, dovrà innanzitutto presentare il certificato penale. Ricordate, una cosa che già faceva il 5 Stelle, non a caso, ecco, adesso anche il PD, e questa è una vittoria. Allora uno potrebbe dire, beh, la Schlein sta inseguendo Conte, è vero, è un segno, è un'altra vittoria questa per Conte, se non fosse che adesso però chiederà a Conte, bene, dunque ora torniamo insieme, visto che ho fatto la pulizia che tu mi hai chiesto. Torniamo insieme adesso? E quindi Conte sarà in difficoltà. D'altro canto, però, la Schlein, con questa bella mossa, ha dimostrato però comunque di inseguire l'alleato sui temi della trasparenza. Poi, questo candidato sottoscriverà poi un codice etico e si impegnerà a sottoscrivere una autodichiarazione con cui si impegna a denunciare eventuali fenomeni di voto di scambio, tentativi di intimidazione, corruzione o concussione nel corso del proprio mandato, e seguono altre regole dello stesso tenore. Vedremo, può darsi che adesso passiamo agli avvocati, nel senso che Conte, che è un avvocato, abbia da ridire nel merito di questo codice etico, è probabile. Comunque io non credo che torneranno insieme dopo questa mossa, e però Conte dovrà giustificarsi perché allora non torniamo insieme, e quindi rivelerà un po' più platealmente il fatto che si tratta di calcoli elettorali per l'europeo, cioè che vuole guadagnare voti dal PD, estrarre voti dal PD con questa rottura, e presentandosi come unico leader, o meglio unico movimento o partito che può parlare appunto di legalità in un momento in cui questo è tornato un problema. Bene, adesso parliamo invece di soldi puliti, però in questo caso, e di voti non comprati ma fatti con la comunicazione, che però si paga, per le elezioni europee. Perché c'è questo focus di Mario Aiello sul Messaggero molto interessante. Unione Europea, la corsa a un seggio costa fino a 200.000 euro, ma non costa 200.000 euro, amiche e amici, adesso poi vi dico anche bene la mia, costa fino a 200.000 euro, ma può fruttare 3 milioni di euro. Leggiamo, non è facile farsi eleggere, ci vogliono tanta fatica e tanti soldi. La campagna elettorale per l'Europa costa, per un singolo candidato, dai 50.000 euro fino a 200.000. Ecco, allora già cominciamo a ragionare. Sono d'accordo che può costare intorno ai 50.000 euro, anche molto meno se lavori bene sulla comunicazione. Io ho seguito campagne di persone che sono state elette al Parlamento Europeo spendendo molto meno di 50.000 euro, però almeno 20.000 euro li devi spendere, ok? Quindi con una strategia fatta bene, uno staff valido, che non mi sto proponendo io, perché in questo momento dico di no a tutti quelli che mi chiamano, perché già siamo al completo, e in questo momento l'unico modo per avere a che fare con me sono i corsi, ok? Quindi a Firenze e a Bologna a maggio ci vedremo, trovate tutte le informazioni sul gruppo Facebook Comunicazione Politica, quindi non mi sto vendendo, potreste magari rivolgervi se ne avete bisogno ai miei studenti, quindi sempre sul gruppo, fare un post dove chiedete che vi aiutino a fare campagna elettorale, essendosi formati da me, vi faranno spendere meno di 50.000 euro. Con un 20.000 euro fate la vostra campagna, se ci sono i presupposti, perché se non ci sono i presupposti io insegno sempre che va detto. Cioè, se è impossibile che vieni eletto, per una serie di motivi, lascia stare, non li spendere. Comunque, gli altri, quelli che non spendono, si devono arrangiare coi propri mezzi, compresa la propria automobile, da consumare attraverso circoscrizioni elettorali enormi. Questo è vero, esempio quella del centro Italia, che comprende Lazio, Marche, Umbria e Toscana. Voi vi rendete conto a girare per Lazio, Marche, Umbria e Toscana. Incredibile. Con un grande dispendio di pneumatici. Vabbè, a parte i pneumatici, che è il minimo, insomma. Potresti pure affittarla magari un'auto, ma insomma non è questo il problema. Quello che io insegno sempre, amiche e amici, è: in campagna elettorale per l'Europeo, prendetevi un collaboratore che guida. Non dovete guidare voi. No, non potete, non dovete guidare voi. Perché se vi mettete le giornate in macchina che non potete guardare il telefono, il computer, e non potete lavorare, non state facendo campagna elettorale. Voi dovete viaggiare, perché è fondamentale, ma deve guidare qualcun altro. Quando mi chiedono: Marco, qual è la prima figura che devo assumere? È il social media manager? No. È il grafico? No. Un collaboratore che faccia anche da autista. Quindi uno che vi tiene l'agenda, cioè che risponde alle email, insomma un segretario, una segretaria, che però guidi, deve portare la macchina, che sia la vostra o che sia affittata, ok? Tenetelo in conto, non vi mettete voi a guidare. Per risparmiare qualche migliaio di euro vi andate a rovinare, ok? E chiaramente questo porta ogni volta alla domanda: sì, mi candido, ma chi paga? Pagate voi? Chiedono i candidati, per esempio, al PD in questo articolo. E i soldi per cene e banchetti elettorali, si vede in proposito la magnifica serie pittorica intitolata La campagna elettorale, opera di William Hogarth del 1755, addirittura questo non neanche io la conosco, lo ammetto, poi andremo a cercare. Per affittare le sedi dei comitati elettorali servono i soldi, pagare i galoppini, tra parentesi dice ancora esistono, allestire la comunicazione sui social, creare gli spot e mettere i manifesti, dice chiaramente questo costa. E al Nazareno si dice che invidino Renzi perché è beato lui che è milionario, ma in effetti ho fatto vedere sul gruppo che ha già iniziato a mettere i manifesti per le europee. E poi, qua è un po' ironico, c'è il rischio di ingrassare troppo per le abbuffate fino a tardanotte o di saltare i pasti saltando da un angolo all'altro del mega collegio elettorale. Vabbè, comunque il sacrificio poi sarà ben ripagato se lo scopo viene raggiunto. Vediamo la parte interessante. Il reddito. L'elezione a eurodeputato vale 3 milioni di euro garantiti in 5 anni, senza rischio di interruzione per voto anticipato, perché a differenza del Parlamento o comunque delle regioni, eccetera, dei comuni, in Europa ti fai 5 anni. Vediamo perché arriviamo a 3 milioni. L'eletto prende 7.850 euro di stipendio a Bruxelles, 10.000 lordi con aliquota fiscale agevolata, più 4.950 per le spese generali, più una indennità di 350 euro di presenza, lavori 5 giorni alla settimana, 3 settimane al mese e non lavori ad agosto. Il totale della diaria fa 5.250 euro. Ecco, sommando tutto questo, la ricompensa netta per ognuno è di 18.050 euro al mese. Chi ha già fatto 2, 3, 4 legislature tra Bruxelles e Strasburgo, e tra questi c'è chi vuole anche la deroga per la quinta, deve aver accumulato un bel tesoro. Anche perché ai 18.050 euro, concretamente intascati, vanno aggiunte altre voci, i cosiddetti fondi 400, che vengono dati ai gruppi parlamentari e da questi messi a disposizione del singolo parlamentare per le varie attività, 2.630 euro mensili e ancora 400 euro al mese di rimborso per spostamenti al di fuori dello stato di elezione con motivi diversi dalle riunioni ufficiali, si arriva così a un totale di 21.000 euro al mese. C'è da pagare l'affitto, che poi diventa acquisto della casa a Bruxelles, ma i viaggi dalla città di partenza al Belgio sono rimborsati integralmente. E ci sarà un motivo per cui, al tempo del grillismo trionfante, dice, i parlamentari italiani del Movimento 5 Stelle invidiavano i colleghi del Movimento che riuscivano a strappare un seggio europeo e li chiamavano, quelli destinati alla bambagia, eccetera. Quella bambagia che adesso molti degli uscenti devono abbandonare. Per esempio la Lega vedrà decimarsi da quei 30 ai 10 e vabbè. I benefit. Gli eurodeputati hanno anche diritto a 28.700 euro per assumere assistenti. Questo è molto importante, amiche e amici, perché hai un team totale a tua disposizione, paragonabile a quello di un piccolo partito, solo per te. Quindi poi la comunicazione la fai alla grande, oltre a tutto il resto, ovviamente legislativo, tutto ciò che deve fare un politico, concentrandoci sulla comunicazione. Hai un team a tua disposizione che puoi pagare in modo adeguato perché hai 28.700 euro. Ne puoi avere 3 di queste persone a Bruxelles e quanti te ne pare sul tuo territorio. Non possono essere parenti stretti i portaborse. Ogni eurodeputato può invitare fino a 110 visitatori l'anno a Bruxelles e Strasburgo, che costano 540 euro a testa, tutto compreso. Quindi che ovviamente non paghi tu, vengono pagati da, sempre dalla, dai fondi insomma, a disposizione. Tutto compreso, ogni parlamentare europeo dispone, che non significa che si intasca, di 50.000 euro mensili. E c'è pure dei benefit come la palestra gratis, per esempio. Sarà per questo che l'Europarlamento nel 2023 ha avuto un costo di 2,2 miliardi di euro. Chi ce la fa arriva pure, avrà pure una sinecura per la tarda età. Al compimento dei 63 anni scatta infatti la pensione che in media, ma poi dipende da tante cose, è di 2.700 euro al mese. Quindi facciamoci due conti, 20.000, 50.000 euro, vale la pena. Ovviamente non lo fate per questo motivo, non dovete fare per soldi, lo dovete fare perché avete la passione politica, volete aiutare il vostro territorio, ovviamente. Però poi uno dice, ma ci devo rimettere per servire il mio territorio? No, non ci rimetti, anzi ci guadagni anche molto bene. Ok, questo, cari amiche e cari amici, è quanto per questa settimana. Ci vediamo da subito sul gruppo Facebook Comunicazione Politica, ci vediamo dal vivo a maggio, l'11 a Firenze, l'11 maggio sabato, e domenica 12 maggio a Bologna, per un corso in aula sulla comunicazione politica, ovviamente, e un piano per l'ultimo mese di campagna elettorale, che non è soltanto per i candidati di adesso, possono venire tutti, possono venire anche persone che stanno pensando di candidarsi in futuro, è sempre un luogo in cui si impara. Soprattutto ci saranno molti professionisti che lavorano nel campo della comunicazione aziendale e vogliono entrare nella comunicazione politica. Ci saranno anche candidati che cercano dei professionisti, quindi sarà anche un luogo di networking, questo ve lo posso garantire perché già mi hanno cominciato a scrivere. E quindi, insomma, vi invito assolutamente a venire. I posti sono pochi, sono meno di 100 per ogni data, quindi andate sul gruppo Facebook Comunicazione Politica e trovate tutte le informazioni. E noi ci sentiamo lunedì prossimo qui su Spotify.